uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon giovedì mattina, miei cari angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Come state? Siete arrivati a giovedì? Cioè, bene.
Quindi tutto bene.
Certo, direi. Sempre meglio.
Sempre un giorno meglio siamo. Di giovedì è meglio di mercoledì e andiamo avanti così.
Se sentite questo piccolo sottofondo, il mio cane sta russando.
Beh,
sta proprio sognando.
Dolce, dolce anima.
Anzi, vi inviterei a fare
dormendo, per fortuna.
A fare silenzio, perché si sente Penny Lane che fa i versi come se stesse rincorrendo qualcuno. E fa proprio è molto divertente, un po' fastidiosa, ma volevo dire che non sono io che faccio versi strani, ma il cane. Ecco, buongiorno non a Penny Lane, che appunto sta facendo un secondo pisolino. Allora, c'è una notizia di cui vogliamo parlare, perché ce la siamo tenuta calda, anche se ha già suscitato molte reazioni e noi abbiamo dovuto un po' elaborare il lutto, diciamo veramente come stanno le cose, perché, come avrete forse letto, nella seconda stagione di Bridgerton non ci sarà quel gran figo di Reg o Regé Jean Page. Orrore. Il nostro duca di Hastings si vedrà solo in alcuni flashback. Come l'avete presa?
Ma
non bene.
Si sopravviva a tutto, si sopravviverà anche a questo.
No,
certo che è stato un colpo duro.
Però, a mente fredda, ragionandoci dopo aver bevuto un gin tonic e essermi ripreso, ho pensato che è una mossa affatto stupida quella della Shonda e i suoi amici, perché lui sicuramente tornerà nella terza e quindi dà un po' più di vitalità, di longevità alla serie di sicuro, perché lui comunque
bene
ci sarà.
Adesso io voglio sapere chi ti ha detto che
esatto,
tornerà nella
infatti
terza.
Pure io
perché
sono...
No, te lo dico perché i romanzi da cui è tratta la serie sono esattamente divisi come si preannuncia la serie, cioè prima parte dedicata a una coppia, il primo romanzo, secondo romanzo a un'altra coppia. In questo caso la seconda serie dovrebbe essere Anthony che va a cercare la donna giusta per sé. Terza puntata, non mi ricordo quale fratello, credo che sia il fratello quello che se n'è andato in Italia a fare il Grand Tour e che forse torna, forse no, ma insomma anche lui vive la sua passione d'amore, quindi non darei per scontato.
Sì, però non è neanche detto che loro seguano tutti i romanzi con cioè la sequenza dei romanzi in un modo così rigido. E poi ho fatto io questo ragionamento perché sarebbe una mossa di marketing e di sopravvivenza e longevità della serie, non stupida. Cioè io vi ci ho fatto innamorare la prima stagione, ve lo accenno e vi tengo sulle spine la seconda stagione e poi lo faccio tornare con un po' più di spazio dopo.
Vedremo
non si sa, perché Shonda è strana su queste cose. Vedete Grey's Anatomy, ci ha fatto morire l'immoribile, cioè, quindi ormai non mi fido più sinceramente.
Vabbè, ma lì l'ha fatto morire perché lui non ce la faceva più, secondo me.
Però poi è tornato sulle spiagge, stanno tornando un po' tutti, no, ma poi stanno tornando un po' tutti, quindi anche sta teoria ormai stanno perdendo tutti di credibilità, stanno morti
ma
a bizzeffe,
sta avvicinando al gran finale,
sì, cioè una roba non si capisce più niente. Vabbè, parliamo di Grey's Anatomy, scusate, intanto abbiamo fatto una piccola deriva, però diciamo chiudiamo dicendo che su questa notizia che ci consoliamo, sapendo che invece il destino di Regé sembra invece ben pianificato, no? Cioè ci sono, non sarà, pare che non sarà il nuovo James Bond, perché si vociferava.
Io non dico niente su James Bond, io non dico niente.
Vabbè, ma almeno una volta a settimana James Bond lo dobbiamo nominare, scusate, no?
Certo.
Anche cioè, perché se avanti così non serve un nuovo James Bond, perché abbiamo ancora quello vecchio da vedere e magari lo vediamo l'anno prossimo, ma
anche se io puntavo Idris Elba, no? Però appunto
per ormai però è invecchiato,
esatto, quindi. Perché per il discorso che abbiamo fatto una volta sul fatto che il James Bond nuovo deve avere sempre una serie di caratteristiche anche dal punto di vista di carriera,
non so, deve durare almeno 2-3 film, diciamo che sembra li affronterebbe a questo punto in terza età e non mi pare il caso,
perché a meno che non sei Tom Cruise, capito, ci vuole la sedia a rotelle dopo la terza salto, al tetto salto. Ma però appunto Reggio sarà in un bel po' di film, un thriller diretto dai fratelli Russo, che sappiamo essere i geni dietro un bel po' di film della Marvel. Poi sarà in un film ispirato a Dungeons and Dragons, quindi roba d'azione, ragazzi, siamo in aria blockbuster. Reggio non, diciamo, non punta al cinema di sé, al cinema d'autore, punta a sbancare i botteghini.
Comunque Regen ci sarà, però se avremo tutta una stagione di Bridgerton basata su Jonathan Bailey, che non è che proprio da buttare via manco lui,
dipende come mangia il gelato,
ci affezioneremo anche a lui, vedrai,
dai.
Ma sì, ma certo che sì.
Allora, di tutt'altra, diamo notizie serie adesso. Ecco, io direi,
abbiamo fatto 10 minuti di scemenze, diciamo, 10
minuti
cose
di scemenze. Ne aggiungo un'ultima, un brano. Torniamo fra poco.
Fred.
Ci voleva una pausa musicale perché di tutt'altra pasta e l'altra notizia che stiamo per darvi, ecco, è stata titolata con "In Italia viene abolita definitivamente la censura cinematografica", lo ha dichiarato il nostro ministro della cultura Dario Franceschini. In realtà è un po' più complesso di così, ecco, chi ne sa di più?
Posso provarci, non ne so di più, però allora intanto sgombriamo il campo. La legge era già di qualche anno, mancavano i decreti attuativi che finalmente sono stati firmati e diramati, adesso quindi abbiamo le idee più chiare su quello che potrà succedere. Innanzitutto la notizia vera, importante, è che nessun film potrà essere tagliato. Non si potranno mettere le mani sull'opera, e questa secondo me è una grandissima vittoria da parte degli autori, perché sappiamo che purtroppo in passato per poter arrivare nelle sale cinematografiche, per poter passare i vari livelli di censura, perché se un film veniva bocciato in prima istanza poteva farne una seconda, una terza e tagliare finché arrivava al giusto compromesso per arrivare nelle sale. Ecco, ora questo non si potrà fare. Rimane però un livello di possibile visione da parte degli spettatori, perché chiaramente un film di azione, sparatorie, sangue, ammazzamenti è giusto che non venga mostrato a un ragazzino di 6 anni. Quindi ci saranno delle categorie, queste categorie sono 4 e sono fino a 6 anni, fino a 14, fino a 18 e poi ovviamente adatti a tutti. Con delle clausole precise però, cioè se un ragazzino anche di 12 anni volesse andare a vedere un film vietato ai 14, suggerito, non adatto, perché vietato non è la parola giusta, potrebbe andare se accompagnato da un genitore, e così se a 16 anni vuole andare a vedere un film suggerito per maggiori di 18 anni. Ecco, chi suggerisce l'età? Anche questa è una grande novità, perché a suggerire l'immissione di un film in una categoria o in un'altra saranno gli stessi produttori. Poi ci saranno dei commissari che vedranno questi film e diranno sì, è giusto, questa categoria rientra perfettamente in quella che voi avete deciso, e saranno classificati. Quindi si lascia molta libertà ai produttori e si spera che questa libertà venga anche in qualche modo fatta propria dai commissari, e questi componenti, che sono 49, saranno divisi in diverse sezioni, sono, udite udite, scelti tra esperti di comprovata professionalità e competenza nel settore cinematografico e negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale, nonché designati dalle associazioni dei genitori e dalle associazioni per la protezione degli animali. Insomma, siamo alle solite Calimero.
Sì, esatto. Cioè.
Brava, brava che l'hai detto.
Basta, con questo ho chiuso.
E quindi
no, cosa interessante è che è diciamo il passo avanti, oltre a quello che dicevi tu, i film non possono più essere tagliati, i film non possono più essere tolti dalle sale o non gli può più essere impedita l'uscita, cosa che invece nel passato era successa più volte. Quindi quella è un'altra, è un altro aspetto minore, però comunque un aspetto importante, anche perché la lista dei film che sono stati denunciati per offesa alla morale, che sono caduti sotto la scure della commissione di censura nella storia del cinema italiano, sono veramente tanti, sia di film italiani che film provenienti dall'estero. Beh, Pasolini vinceva, perché ogni film che ha fatto, quasi tutti, sono Ricotta, Teorema, De Cameron, Racconti di Canterbury, Salone, 120 giornate di Sodoma, sono tutti cascati sotto la censura. Bertolucci ha vinto.
Beh, Ultimo per Tango, abbiamo rischiato di non vederla mai più.
È stato ordinato che venissero bruciate tutte le copie in pellicola presenti sul territorio nazionale. Un'altra cosa ridicola era stata il sequestro dalle sale del film di Arbore, Il Papocchio, per potenziale presunta offesa alla religione e alla figura del capo della Chiesa Cattolica, che era il Papa. Quindi ce ne sono poi anche, non solo film appunto italiani, anche I Diavoli di Ken Russell. Io me lo ricordo che io l'ho visto quando lo hanno fatto poi riuscire adattato, o comunque insomma, era già sufficientemente sconvolgente. Io avevo anche 13-14 anni, quindi magari ero un po' più sensibile, però era già sconvolgente allora. Poi però visto in versione poi nell'età adulta, in versione definitiva e completa, i tagli che erano stati fatti anche abbastanza male, ecco,
ma sai, la cosa ridicola è che furono censurati film come Totò e Carolina, che veramente non ti aspetti, no? Oppure Umberto D, perché famosa frase di Giulio Andreotti: i panni sporchi si lavano in casa. Ecco, queste sono forme di censura ideologica che non hanno ragione di esistere, quindi ora sono anni che non si attua più la censura ideologica, per fortuna. Però se c'è sempre il rischio, no? Quindi è bene che non ci sia.
Sì, infatti.
Assolutamente. E allora un'altra piccola pausa, e fra poco sarà con noi Mauro Gervasini per raccontarci il nuovo numero di Film TV. Fred. È giovedì, lo sapete, intanto ve l'abbiamo anche anticipato, è arrivato il momento di Mauro Gervasini, a cui do il bentornato, che ci illustra il nuovo numero di Film TV. Grazie Mauro e bentornato, appunto.
Ciao. Buongiorno, eccoci, ciao ragazze.
Innanzitutto grazie a nome di Fred, vabbè, già te l'abbiamo detto, perché Film TV ci ha celebrato nei nostri 300 nelle nostre 300 puntate di Support Day, il nostro compleanno. Ecco, tra gli auguri ci sono stati quelli graditissimi di Film TV, quindi siamo contenti di essere insieme in questa avventura.
Cavolo, 300 puntate, un bel traguardo.
Guarda, senti la stanchezza di me, Angela, guarda, no, invece siamo fresche come due rose. No, vedi, ecco, quella abbiamo fatto di necessità virtù, no? Abbiamo cambiato un po' le cose, però almeno senza la pandemia non ci sarebbe stato The Swoop, quindi qualcosa di positivo siamo riusciti a tirarlo fuori. E allora, a proposito di positività, in realtà il film con cui, ecco, a cui dedicate la copertina è un film simbolo, diciamo così, della riapertura, perché ha sbancato al box office americano Godzilla contro Kong.
Esattamente, sì. Allora, prima di tutto devo dire che quando noi abbiamo fatto questo servizio, che è il servizio di copertina, non avevamo ancora i dati dell'uscita americana, perché è uscito un po' sfasato il film. È uscito prima in Cina e a Singapore, dove ha fatto veramente un sacco di soldi, e poi dopo è uscito negli Stati Uniti, dove comunque poi ha confermato di essere, diciamo così, il blockbuster da battere. Va fatta una premessa: sia in Cina che negli Stati Uniti, quindi i due più grossi mercati dal punto di vista della fruizione del cinema, le sale sono aperte circa il 70%, qualcosina di più in Cina, però diciamo 7 su 10. Quindi pian pianino si sta tornando a quella che è un pochettino la e in particolare la Warner Bros, che è la distributrice di questo film, ha come dire, ha fatto un accordo sul territorio degli Stati Uniti con una catena di multiplex, assicurando il prodotto fino alla fine dell'anno, che è una cosa fondamentale, perché noi continuiamo a parlare di auspicabili prossime riaperture, ma poi non siamo sicuri di avere i film. Cosa vuol dire in questo è un accordo importante, sapete perché? Perché in pratica mette anche, hanno messo nero su bianco anche quale sarebbe stata la finestra tra l'uscita in sala e la disponibilità dei film, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, in VOD, cioè video on demand, la possibilità di comprarli per vederseli a casa, come stiamo un po' facendo tutti ormai da mesi. Non è una finestra larghissima, perché sono un mese e mezzo, quindi sono 45 giorni, però devo dire che è comunque un risultato, perché vuol dire che in quei 45 giorni non c'è la possibilità di vedere il film se non in sala, e stiamo parlando naturalmente di grossi film, presumibilmente. Adesso io non ho la lista di tutti i film a cui ha pensato la Warner, però insomma stiamo parlando di una major, quindi Godzilla contro Kong è il primo, si spera, di una serie non breve. E quindi insomma a me sembra che finalmente qualche cosa di concreto stia accadendo. Poi naturalmente il film io come voi non l'abbiamo ancora visto, perché l'Italia non si sa ancora quando si potrà vedere da noi, però vabbè, insomma non è difficile immaginarsi che cosa ci aspetta vedendo un film che si intitola Godzilla contro Kong. Anche se, lasciatevi dire questa cosa, io non l'ho scritto sul giornale perché non me ne sono occupato direttamente, io mi sono occupato del vecchio film, quello del 54 giapponese. Se voi ci pensate, un Godzilla contro Kong è il remake di Duello nel Pacifico, cioè Lee Marvin e Toshino Mifune da una parte, perché King Kong è l'emblema dell'America degli anni 30, cioè l'avventura esotica di quell'America lì, e nasce in quel contesto lì, e quindi è un gorillone americano, e invece Godzilla è il drago mutato per le radiazioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, quindi è davvero il rappresentante del mondo giapponese. Allora abbiamo un nuovo Duello nel Pacifico, io tifo entrambi, in questo caso sono cioè forse un pelo più simpatia per Godzilla, ma devo dire che amo tantissimo anche King Kong, e spero che in realtà nel finale ci sia un'alleanza tra Godzilla e King Kong che spazi via il genere umano, e così vincono loro.
Non ne parliamo più.
Esatto.
E così possiamo anche chiudere le sale cinematografiche proprio ora, sì. Che così, proprio volendola sparare grossa, torniamo al cinema di profondità. Proprio in questo momento muore.
Esattamente. No, comunque sala, a parte gli scherzi, immagino che sarà insomma lo spettacolo che tutti si aspettano, e dato il successo che sta avendo, che tutti avevano voglia di un film così, di pura evasione, che entri dentro, spegni un po' il cervello e ti lasci andare a questi mostroni che distruggono,
quelle, come dico io, quelle cafonate tra virgolette belle del cinema, quella che non puoi mangiarti i popcorn, sì, però sei lì vicino, ecco, è quell'aria lì.
No, ma te li puoi mangiare volendo.
Sì?
Certo. Non ti è proibito.
Al ritorno potremo, tu dici, mangiare al cinema?
L'ultima volta che sono andata al cinema in sala, che forse era ottobre, insomma poco prima che chiudessero le sale, in sala c'erano persone che mangiavano, quindi non erano proibiti. Ora vediamo che cosa succederà, ma io penso che non sarà proibito, e si poteva passare la mascherina solo per mangiare.
per bersi. Quello sì. Io l'ultimo film che ho visto in sala con il pubblico è stato Tenet, quindi rimaniamo sempre
io,
in casa
lo stesso,
Warner.
Lo stesso.
Esattamente, come credo molti. Va bene.
Ecco, ma una domanda sorge spontanea, come si dice in questi casi, ma questa voglia di blockbuster, di filmoni, di macchine scacciapensieri, non porteranno il pubblico lontano dal cinema, dai film un pochino più impegnati, più d'autore? Cosa ne pensi?
Beh, questa è una domanda da un milione di dollari, nel senso che è chiaro che noi adesso perché adesso noi parlavamo comunque di un segmento che era quello dei multiplex, che naturalmente ha bisogno di film come questi, nel senso che poi dopo ci può essere sì il film, chiamiamolo d'essè, che esce, va bene, e però non gli riempie, diciamo, non gli fa l'incasso che gli serve per poter andare avanti. Per quanto riguarda invece la proposta, diciamo, più d'essè, io devo dire, abbiamo un piccolo precedente però nel 2020, perché guardate che la maggior parte dei film che sono usciti d'estate e che sono andati bene soprattutto nelle arene non sono i Godzilla contro Kong, cioè, ma sono i film che andavano incontro ad un pubblico, chiamiamolo così, più adulto, più maturo, anche perché poi c'è anche questo da dire, che la maggior parte delle persone che vanno al cinema sono giovani, quindi il problema è siamo noi, la nostra generazione, che ci va di meno. Ecco, le arene estive sono state una felice eccezione. Io parlavo anche con l'esercente di un importante cinema d'essè, tra virgolette, di Milano, che mi confermava questa cosa, cioè mi ha detto che comunque loro che hanno lavorato molto bene con l'arena estiva che hanno fatto, e la programmazione era una programmazione sicuramente più ricercata che non quella dei blockbuster americani. Quindi lo vedremo, credo, presto, perché io così come stanno andando le cose, io credo che in realtà noi in Italia riapriremo con le arene a livello nazionale, poi magari ci potranno essere delle zone in cui si apre anche qualche sala prima, perché non dovete dimenticare che noi poi abbiamo anche un altro problema che è indipendente rispetto all'epidemia, che è quello della stagionalità. Noi già, diciamo, dopo Pasqua di solito le sale un po' dismettono in Italia, e non soltanto al sud, perché guardate che anche al nord, io vi parlo dal nord e dal nord Italia, e anche qua la stessa cosa. Quindi secondo me almeno fino a settembre-ottobre potremo misurarci anche con un cinema d'essè, chiamiamolo così.
E visto che stiamo parlando di futuro, però di quello dei festival, ti sei occupato in questo numero di Film TV perché c'è stata una l'AFIC, l'Associazione Festival Italiani di Cinema, ha condotto un'indagine attraverso un questionario sottoposto a ben 142 manifestazioni a dicembre 2020. Che ne è uscito?
Sì. No, cose molto interessanti. Poi naturalmente io sul giornale sono riuscito a mettere soltanto i dati che mi sembravano più interessanti, ma ognuno poi può valutarli. C'è un sito che è aficfestival.it, così come si legge tutto attaccato, dove si può scaricare il PDF dell'indagine integrale, tutta, diciamo, con le torte statistiche, quindi anche abbastanza facile da leggere. Allora, il dato che mi ha sorpreso di più, devo dire la verità, è che su queste 142 manifestazioni ben l'80% ha un rapporto di collaborazione o interagisce con le scuole. Questo mi ha sorpreso, mi sembra un numero molto alto, mi fa piacere. Francamente non avevo avuto la percezione che ci fosse questo livello di collaborazione così alto, però mi fa piacere. Invece ci sono altri dati che sono un pochino più problematici. Il primo fra tutti, ve lo potete immaginare, è quello della diffusione sul territorio nazionale, cioè in realtà purtroppo nel mezzogiorno, cioè di questi 142 festival, solo il 18% sono nel mezzogiorno, quindi diciamo sotto Roma. Ed non è un bel dato, ragazze, questo dato qua, perché vuol dire che anche tutta una serie di esperienze che continuano per fortuna a esserci, perché comunque ci avviciniamo al 20%, vuol dire che c'è comunque un zoccolo duro importante, però c'è un forte sbilanciamento rispetto al centro e al nord, rispetto al resto del paese. E non parliamo soltanto della questione delle grandi città, perché voglio dire, Napoli e Bari e Palermo sono comunque tre città importanti, grandi, che, dalle quali forse ci si aspetta anche una risposta culturale adeguata anche in termini numerici. Quindi questo sicuramente non è un dato positivo. L'altro dato che non è una sorpresa, però sul quale dobbiamo riflettere, è che di questi 142 festival che hanno partecipato, il 68%, quindi quasi il 70%, riceve finanziamenti pubblici per oltre la metà del proprio budget. E questo cosa vuol dire? Che purtroppo in Italia la cultura senza l'aiuto del pubblico non ce la fa e credo che il 2020, cioè l'anno dell'epidemia, abbia peggiorato questa situazione, tant'è che infatti all'interno dell'inchiesta emerge che questi contributi pubblici per alcune realtà si sono ridotti, e questo naturalmente è drammatico, perché attenzione, non è detto che il fatto di non avere la presenza faccia risparmiare ai festival, perché per poter gestire l'online ci sono stati dei costi che prima non c'erano, quindi non è che siamo andati ad un netto di ricavi rispetto alle spese che non ci sono state, in realtà sono stati fatti degli investimenti. E qui viene fuori però la cosa forse più positiva dell'inchiesta, e che è quella appunto questi investimenti non sono degli investimenti che sono stati fatti per la contingenza, ma pensando al domani, cioè la maggior parte dei festival, il 61%, quindi più della metà di questi 142, immaginano un futuro misto, ibrido, quindi sia online che in presenza. E tra l'altro noi sul giornale ci occupiamo dell'integrazione Film Festival, che è un festival di Bergamo molto interessante, che inizia proprio in questi giorni e che è il primo di questa stagione così difficile a fare l'ibrido, cioè sia online che in presenza. Sono riusciti, diciamo così, attraverso un rigidissimo protocollo, ad utilizzare l'auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo, che magari qualche ascoltatore conosce perché è la sede storica del Bergamo Film Meeting, e quindi alcuni incontri, le proiezioni no, però alcuni incontri saranno anche in relativa presenza. Quindi voglio dire, effettivamente qualcosa si muove, ecco, ed è un'inchiesta molto interessante, perché mi sembra che sia la prima che viene fatta con questo rigore statistico, insomma. Red
Film Radio. Ecco, siamo ancora qui, The Soup of the Day, con Mauro Gervasini per parlare di film TV e numero ricchissimo, dicevamo già all'inizio, con articoli che parlano del potere nero in occasione dell'uscita on demand di Judas and the Black Messiah, e anche di Taiwan, cioè del cinema taiwanese e della New Wave taiwanese. Però io vorrei invece farti parlare di un'altra uscita, perché so che tu questo film lo hai amato molto, e mi riferisco a Night in Paradise, film coreano sì, presentato alla Mostra di Venezia fuori concorso, firmato da Park Hong-joon. Non so se ho detto bene.
Penso di sì. Allora, dunque, sì, questa è proprio novità, perché credo che sia disponibile su Netflix da 2 o 3 giorni, quindi è effettivamente una novità, e mi faceva piacere segnalarlo perché è uno di quei tipici film che, se uno non sa che è di qualità, magari nel mare magnum di Netflix un po' si perde, diciamo, non è uno di quelli che esce nella home page immediatamente, a meno che uno naturalmente non veda sempre soltanto film di Corea o dell'Estremo Oriente, allora magari gli salta fuori. Ecco, allora, il film appartiene a una tradizione che è quella del gangster movie coreano, tutto un po' spettacolare, action sopra le righe, un sacco di morti e sparatorie, però ha un aspetto, come dire, che secondo me lo rende più interessante della media dei prodotti simili, cioè ha un cuore narrativo che in realtà è un melodramma, perché è la storia di questo giovane gangster emergente che si trova a dover scappare da Seul perché ha ammazzato un rivale criminale, dopo che peraltro una parte della sua famiglia è stata eliminata al suo posto, e scappa su un'isola dove cerca di far perdere le proprie tracce. Su
quest'isola incontra una ragazza che ha tutta una serie di problemi, ma è comunque bella tosta, con la quale prima nasce un'amicizia, poi questa amicizia effettivamente evolve in qualcosa di diverso e in qualcosa di più intenso. Ma attenzione, perché nel frattempo quelli della banda di questo giovane gangster, che in realtà poi sono hanno tradito, lo aspettano per fargli la pelle. Quindi diciamo che inizia come un gangster movie normale, ha poi un detour veramente in tutt'altro genere, e però questa parte ha un'intensità e una, come dire, è davvero un cambio di registro che ti lascia spiazzato, ma favorevolmente, piacevolmente. E poi dopo si rientra un pochettino nei ranghi, ma fino a un certo punto, perché l'unione, il legame tra questi due personaggi, entrambi loser tra virgolette, diciamo così, rimane anche quando si rientra, diciamo così, nei binari del generaccio gangsteristico. E quindi, ripeto, è un film che nasce per il grande pubblico, è stato presentato a Venezia fuori concorso, ed è di un regista che è soprattutto famoso per avere scritto come sceneggiatore I Saw the Devil, che è un thriller horror coreano che ha avuto un certo successo tra gli appassionati anche in Italia. E ecco, secondo me tra i film di genere che arrivano dalla Corea mi è sembrato per questo motivo uno dei più originali. Poi io ho segnalato anche, però devo andare a leggere il nome perché mi perdonerete, ma il coreano, perché il protagonista, che è un attore emergente molto, molto bravo e molto importante, eccolo qua, si chiama Tae-go, è veramente bravissimo. Lui è veramente, credo che ne sentiremo parlare, perché potrebbe tipo Steven Wan, sapete, il protagonista di Walking Dead coreano, che è diventato una star dei due mondi ormai, perché lavora tantissimo sia in America che in Corea, e quindi insomma questo potrebbe essere un po' come lui, ecco, come futuro. Molto bravo, veramente molto bravo, quindi lo consiglio, è su Netflix, si può vedere se siete un po' interessati a questo tipo di atmosfere.
Mi piace che abbiamo preso in chiusura questa diciamo sa deriva da consiglio geek, secondo me dovremmo farlo più spesso, al di là dei macro temi.
Posso dire una cosa? Sì. Chiara, voi che siete più esperte di me di serie TV, proprio a tre recensioni di distanza dalla mia di Night in Paradise c'è anche una stroncatura di Sky Rocco, che invece a me non è dispiaciuta, devo dire la verità.
Non l'ho ancora visto,
ma è sull'agenda.
Allora, no, è sicuramente una cosa ignorantissima, però è proprio la tipica cosa per cui io mi sono abbastanza divertito. Poi vabbè, voi mi direte no, vabbè, ma magari è davvero una robaccia, però insomma dateci un'occhiata, perché c'è un po' di dibattito intorno.
Non potrei mai dirti una cosa del genere. In più io in questo periodo sono dovuta tornare visto che ho un master in quello, su Grey's Anatomy ogni tanto, quindi hai voglia qua andare sul, ormai stiamo anche a derive trash, cioè non ce la stiamo facendo più, quindi figurati se posso giudicarti. Non lo farei mai.
Okay,
e quindi grazie a Mauro Gervasini, bellissimo numero di film TV, appunto ci sono anche tutti questi consigli un po' più nerd e geek, c'è una bella analisi sul futuro dei festival, sul nostro futuro, e speriamo appunto nel futuro dei festival e del box office. Grazie ancora, alla prossima settimana.
Fred Film Radio.
E dopo i consigli su cosa comprare in edicola, e cioè film TV, arrivano i consigli su cosa vedere in TV, grazie ad Angela Prudenzi.
Allora, in TV, per il piacere degli occhi, ma non solo, la nostra amata TV 2000 ci regala anche stasera alle 21 un film classico, anzi direi classicissimo. Il film è La congiura degli innocenti di Alfred Hitchcock, e già qua andiamo sul sicuro, insomma è facile, diamolo per scontato. È uno dei film più strani di Hitchcock, che al tempo non ebbe grande successo, perché è un film in cui la parte thriller come dire, in qualche modo soggiace a quella più ironica e di commedia. Già l'incipit è stupendo perché campagne del New England, si sentono tre colpi di fucile, un cadavere a terra e un signore, un vecchio capitano, è convinto di aver ucciso questo uomo mentre era a caccia, e ovviamente non è che chiama la polizia, non ci pensa nemmeno, ma decide di seppellire questo morto. E a un certo punto però arrivano anche altri personaggi e tutti, senza battere ciglio, sono d'accordo sul seppellirlo. E quindi le ricerche della polizia sono costantemente sviate da un prendi il morto, portalo in un altro posto, rimettiamolo dove era prima, diamogli una ripulita e poi risporchiamolo di nuovo. Insomma, tutto un gioco come se fosse una commedia farsesca, assolutamente esilarante, in cui il lato più duro, il lato più noir, insomma quello più di tensione di Hitchcock, viene costantemente stemperato da questo gioco. Il film è tratto da un romanzo, in verità non bellissimo, di uno scrittore inglese che si chiama John Michael Hayes, è adattato da John Michael Hayes, mentre il romanzo era di Jack Trevor. E però, insomma, secondo me è un vero gioiello, che appunto definito minore, ma sai, quando si parla di Hitchcock minore è sempre da togliersi il cappello, ma qua invece di minore non si tratta. Oltretutto è uno dei film più fiammeggianti di Hitchcock, con una fotografia meravigliosa. Siamo in Vermont, i colori sono quelli dell'autunno, quindi ti puoi immaginare che voglio dire, che meraviglia di rossi e di aranci e di gialli possano esserci. E quando Hitchcock gioca con gli esterni e trova la dimensione giusta, sappiamo che è fantastico. Naturalmente ad accompagnare il tutto le musiche meravigliose di Bernard Herrmann, attori anche loro in parte, tra i quali una giovanissima Shirley MacLaine, che allora era poco più che ventenne.
Che grande attrice, e viva Hitchcock, direi, non aggiungo altro.
Fred Film Radio. Fred Film Radio.
Siamo arrivati alla chiusura di questa puntata di giovedì ad su Pododay, ma prima di salutarci, come spesso facciamo, un'ultima notizia che riguarda una grandissima attrice che ha trovato veramente nuova linfa in questi ultimi anni tra Oscar e grandissime interpretazioni. Parliamo di Olivia Colman, che sarà in un nuovo film a breve.
Sì, sarà nel nuovo film di Sam Mendes, Empire of Light, di cui non si sa nulla però, salvo che la sceneggiatura dello stesso Sam Mendes, non possiamo che aspettarci il meglio, e che dietro la macchina da presa a dirigere in maniera sovrumana come dire, la fotografia, ci sarà il grandissimo Roger Deakins, che tanto ama il nostro angelo, ma che amiamo tutti noi.
Sì.
Insomma, mi sembra una grande notizia, e il film è dato in uscita autunno 2022. Quindi zona grandi festival.
Speriamo, anche perché Deakins, Mendes e Colman insieme, io già sono già qua che ho le bave, ecco.
È quasi uno scioglilingua, Deakins.
Deakins, Mendes, Colman.
E sulla scia di questo scioglilingua, sul nuovo film dove vedremo la grandissima premio Oscar Olivia Colman, ci salutiamo, cari angeli, e ci diamo appuntamento a domani per la chiusura di questa settimana ad su Pododay. E come sempre è mio dovere ricordarvi gli orari e dove ci potete ascoltare. Allora, ci saremo nuovamente con su Pododay alle ore 10 domani sul canale italiano Entertainment di Fred durante la giornata in replica, ma se siete degli abituati e dei podcast, ci trovate sulle migliori piattaforme e anche con la nostra selezione di brani su Mixcloud. A domani, grazie Angelo, grazie Angela, grazie a tutti.
Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.